stamattina sto un po' giù di caffè. Quindi trovate tutte le mie lezioni dal 2007 ad oggi. Per carità, nessuno vuol dire che ve le dobbiate andare a sentire, però ecco, insomma, diciamo che c'è una discreta mole di materiali utili, oltre a testi di approfondimento, saggi, conferenze, insomma, trovate parecchie cosette. Perciò, perché lo faccio? Lo faccio perché quando abbiamo cominciato qui, 20 anni fa più o meno, erano classi completamente diverse, nel senso che avevamo la grandissima parte degli studenti che erano lavoratori, perché erano qui per la carriera, per una serie di approfondimenti, eccetera, quindi di fatto c'era un bisogno di supportare di più gli studenti lavoratori. E a me tutto sommato non sembrava una cattiva idea quella di mettere a disposizione le lezioni. Perché? Perché vi dà modo di seguire in aula. Ora, seguire in aula è un concetto che già di per sé richiede parecchia discussione, per cui lo mettiamo un attimo da parte, ma continuo prima con la logistica. Quindi troverete le registrazioni di tutte le lezioni, di solito in tempo una settimana al massimo le trovate sul sito. E le registrazioni delle lezioni sono parte integrante del programma. Il resto del programma, me lo sono portato dietro per oggi, così almeno ne parliamo, vi presento questi strani oggetti, sono libri, la tecnologia che va avanti da migliaia d'anni con una serie di pro estremamente marcata e qualche contro pesano, però insomma, a parte quello. Questo è il primo ed è quello che in qualche misura riteniamo il manuale della situazione, anche se non è proprio esattamente un manuale perché è un testo di storia della sociologia. Colpo di scena. Però è scritto molto bene, ci sono spesso e volentieri rinvii ai concetti di cui parleremo in queste prime lezioni, per cui lo potete usare benissimo come manuale. Perché lo faccio? Uno, perché sono un po' stronzo. Due, perché vorrei che capiste che studiare è un'attività. Cioè, ci dovete mettere del vostro. Non è che lo studio si fa da solo e non succede semplicemente perché vi sedete davanti a un libro. Lo studio è qualcosa che va costruito. E questo sarà l'oggetto della lezione di oggi, se la vogliamo chiamare lezione. Perché purtroppo, per motivi che non hanno a che fare con voi, noi abbiamo costruito un sistema educativo che è uno dei più stupidi che potessimo concepire, nel quale si presume che voi apprendiate cose in modo meccanico, ma d'altronde, siccome il sistema educativo è stato influenzato da un tale Frederick Taylor, che quest'anno probabilmente sarà il mio principale bersaglio polemico insieme a Cartesio, ma quello oramai è uno standard. Chi era Taylor? Qualcuno ha idea di chi fosse Taylor? Tanto per cronaca. Ecco, allora, brava, perfetto, è il padre di quello che si chiama, organizzazione scientifica del lavoro. Tenterò di non fare commenti man mano che facciamo lezione, anche se non che mi venga molto bene, perché con l'età uno diventa tendenzialmente un attimo più, come dire, libero, se la vogliamo mettere così. Ad ogni modo sì, Taylor è esattamente il responsabile, quello che ha inventato la catena di montaggio. Il che già ci dovrebbe far capire una serie di cose. Il problema qual è? Che questo discorso tayloristico non si è limitato alla catena di montaggio dell'industria e delle aziende, ma è diventato quello che un autore che vi citerò spesso e volentieri, che si chiama Jeremy Rifkin, chiama il Vangelo dell'efficienza. Ed è il criterio con il quale tutti noi ci stiamo comportando oramai da un centinaio di anni, fra una cosa e l'altra, scherzando e ridendo. Quale criterio dell'efficienza ha una serie di controindicazioni che non finiscono più. Una di queste, giusto appunto, è che se lo applichiamo all'apprendimento, l'apprendimento diventa una cosa meccanica come la catena di montaggio. Ora, la cattiva notizia o la buona notizia è che non lo è. L'apprendimento è tutt'altro. Studiare non è fare una cosa al chilo, non è leggere 2 pagine l'ora, non è leggere 3 pagine l'ora. Perché quello, per carità, andrà fatto, anzi mi auguro che lo facciate e questo poi lo vediamo dopo, però studiare è organizzare il proprio sapere, metterlo in correlazione con se stessi, farsi delle domande in proposito, fare delle domande al mondo, visto che avete questi benedetti strumenti ultimamente che potrebbero essere estremamente utili, uno si augurerebbe che lo faceste. Però purtroppo il sistema educativo non è che vi stimoli a questo, il sistema educativo vi stimola a prendere cose che io vi dico e a usarle pare pare. A me i pappagalli piacciono, ma non da questo punto di vista. Belli animali, colorati, liberi, tranquilli, quando ripetono mi danno sui nervi. Quindi il principio di questo corso è che voi dobbiate impararvi, cosa che normalmente non siete, come degli studenti attivi. Voi siete parte attiva del processo di conoscenza. Il processo di conoscenza non è per niente scontato pure lui, altra cazzata che ci stiamo raccontando. Per capire un po' meglio abbiamo il secondo libro, che è I sette saperi necessari all'educazione del futuro di Edgar Morin, autodidatta, filosofo, sociologo. Buon esempio del fatto che la sociologia aiuta spesso e volentieri ad affrontare l'età tarda, perché ha scritto l'ultimo libro da poco a 102 anni, quindi direi che, insomma, se dobbiamo prenderlo un po'. Certo, preferisco Mick Jagger, se devo essere onesto, però diciamo che anche da questo punto di vista abbiamo dei buoni padri, insomma, pensate che Franco Ferrarotti, che è un altro dei grandissimi studiosi italiani, ce n'ha 95. E continua a fare casino esattamente come quando era giovane, quindi insomma per qualche motivo pare che la sociologia in certi casi aiuti. Allora, il libro in questione fa parte di una collana di librini di questa portata qui, che sono snelli, che Edgar Morin ha scritto dopo aver scritto un'opera in sei volumi che si chiama Il metodo, che vi risparmio perché evidentemente è meglio, e che servono a mettere a disposizione dei più degli strumenti di comprensione della conoscenza. Quindi, se per caso siete interessati a leggere, ce n'è tutta una sfilza di quel taglio, sempre da Raffaello Cortina, che è l'editore, che sono molto interessanti, sono La testa ben fatta, Imparare a vivere, Le sette lezioni sul pensiero complesso, insomma ce ne sono diversi, che aiutano effettivamente a farsi un po' un'idea migliore di quello che dovrebbe essere il modo di affrontare lo studio e anche il mondo oggettivamente. E quindi abbiamo due testi in sequenza, chiaramente poi lo ripeterò durante le lezioni, lo ascolterete, però comunque dovendo cominciare a studiare si comincia, dal mio punto di vista, da Jedlowski, che è il mondo in questione, o anche il libro rosso per quelli che hanno difficoltà a ricordarsi i titoli, dopodiché viene il libro grigio, che è questo di Edgar Morin, che comunque è estremamente correlato con quello di cui parleremo. Infine viene un testo della professoressa Corvino, che sta insegnando adesso a San Domenico, perché la trovate l'anno prossimo, a Sociologia della Sicurezza, che si chiama Appartenersi, ed è un discorso tarato sul discorso del riconoscimento. Il riconoscimento è una dinamica estremamente importante, che spesso e volentieri, soprattutto noi sociologi, abbiamo limitato un po' ad una serie di questioni formali e giuridiche, ma che va molto oltre questo discorso. E io credo sia fondamentalmente una delle dinamiche sulle quali è opportuno concentrarsi oggi, perché oggi vediamo dei casi di disconoscimento che francamente trovo difficili da sopportare. Faccio un esempio, la questione dei migranti, tanto per dirne una. Quindi noi attraverso queste strategie di riconoscimento o mancato riconoscimento, di fatto stabiliamo chi vive e chi muore, come vive e come muore, tutta una serie di cose piuttosto importanti, che credo come operatori della sicurezza dovreste avere a cuore. Ora, operatori della sicurezza, altro concetto estremamente complesso, del quale parleremo estensivamente, perché l'idea di sicurezza che abbiamo qui è un po' diversa dall'idea di sicurezza attualmente sposata dal governo, dalla dirigenza, dalla grandissima parte di quelli che dicono di fare sicurezza. Quindi io mi auguro che attraverso, come dire, una discussione critica di questi argomenti, le nuove leve siano in grado di darci un qualcosa di meglio di quello che c'è fino ad oggi, che io più che sicurezza chiamo approccio securitario, ma non io, insomma, lo trovate più o meno dappertutto, che scambia tutta una serie di comportamenti e di gesti come soluzioni, quando infatti di fatto sono esclusivamente dei comportamenti e dei gesti che lasciano parecchio il tempo che trovo, e non prende di petto quelli che sarebbero i problemi importanti. Vi chiederete: perché ne parlano i sociologi? Appunto, il problema è esattamente lì. Ne parlano i sociologi perché la sicurezza è un problema sociale, non è un problema da affrontare esclusivamente con le forze dell'ordine in uno spirito militare e soprattutto normativo e di controllo spinto. La sicurezza è una sensazione, tra l'altro vedremo che è un concetto ingannevole di suo, ve ne parlo molto al volo quando sarà, ve ne parlerò molto al volo come sarà, quando sarà, perché poi appunto è un argomento di altri esami. Però è opportuno che vi cominciate a rendere conto del fatto che il mondo è molto più complesso di quello che ci stiamo raccontando oggi, e che se non cominciamo a prendere di petto questa complessità, a capirla, già sarebbe un passo avanti, capire che esiste, prenderne coscienza, come dire, ci attende un futuro complicato, ecco, mettiamola così, senza andare proprio su espressioni troppo complesse, troppo colorite. Allora, quindi questi sono i termini. I libri sono questi, le lezioni sono su sociologica. Cosa non fare? Abbiamo una lunga lista delle cose da non fare, la prima delle quali è comprare online le sbobbinature delle mie lezioni. Oh, io questo lo dico non perché ho in odio i signori che sbobbinano, è che mi pare una cazzata colossale. Sono gratis, stanno lì, sentitevele. Non mi pare una cosa particolarmente complicata, anche perché le sbobbinature spesso e volentieri sono sbagliate. Vengono fuori termini errati, vengono fuori autori che non esistono. E poi io me li sento dire a lezione, io capisco che sto dando la sbobbinatura, succedono tutta una serie di reazioni non proprio particolarmente sensate e divertenti, per cui io vi sconsiglierei caldamente di fare sta cosa. Come vi sconsiglierei caldamente di studiare sugli appunti. E qui dobbiamo chiarirci un attimo sul perché siete qua, perché fondamentalmente. Ora, finora ci sono domande? Ok. Allora, andiamo avanti con la logistica, se no, come vedete, mi scordo e parto per la tangente. Non state facendo un buon lavoro del tenermi a bada, per cui lavorateci meglio. Come funziona l'esame? Cosa interessante. L'esame funziona con uno scritto online. Questi sono i miracoli della burocrazia. Uno scritto online in presenza. Scusate, mancava un pezzo perché altrimenti poteva sembrare sensato, invece no. Nel senso che a gennaio ci vedremo tutti a Palazzo Sacripanti e con mezzi da noi forniti e da voi portati, augurabilmente, altrimenti ci mettiamo le ore, accederete a un sito che si chiama Libre e All, che è il sito dell'università per gli esami scritti. Quindi vi invito a registrarvi nel frattempo, non lo fate la mattina dell'esame perché diventa una cosa catastrofica. Io aprirò un appello, vi darò una password e voi vi troverete davanti 30 domande a risposta multipla in un tempo di 20 minuti. Fatte queste 30 domande, otterrete un voto. Vi verrà detto questo voto. Se avete passato il voto, potrete scegliere se registrare il voto o fare un orale integrativo. Ci siamo fin qui? Questo perché? Perché da una parte lo scritto credo aiuti parecchi di voi a non dover venire a parlare con me. Cosa che all'università sarebbe fondamentale, ma ultimamente pare che sia un po' passata di voga. E dall'altra invece mi permette di gestire i grandi numeri perché siete parecchi, ringraziando Dio, come vedete anche quest'anno siete tanti, sono contento di questo, però chiaramente questo ha un po' crea qualche difficoltà nello stabilire quello che sarebbe il miglior rapporto universitario possibile, no? Perché avremmo bisogno di classi di una trentina di studenti, io ce n'ho 200. Però appunto mi sono detto come facciamo? Faccio lo scritto. E allora scusatemi, ma uno dei miei problemi è che non riesco a insegnare stando fermo, come poi chiariremo perché, e quindi tendo a parlare e a camminare. Allora, dicevamo perché l'ho scritto, ve l'ho messo con l'integrazione? Perché da un punto di vista universitario, secondo me, un colloquio orale è un buon modo per fare un esame. Però è a vostra disposizione, nel senso che ovviamente se venite bocciati allo scritto, e devo dirvi che purtroppo siamo su una media del 70% di bocciati al primo giro, quindi insomma è una cosetta abbastanza significativa, e venite bocciati pure al secondo giro che è aprile, a un certo punto poi vi tocca venire a fare l'orale comunque. Però questo perché? Perché vi tocca venire a fare l'orale? No, perché venite bocciati? Venite bocciati perché studiate male. Semplice, senza starci a girare troppo intorno, studiate male e non vi fidate di voi stessi. E questo è un grosso problema, perché non è un problema, cioè non ve lo sto dicendo a voi perché siete qui, però di fatto la vostra generazione da qualche anno, le vostre generazioni da qualche anno in qua sono estremamente poco fiduciose in se stesse, troppo secondo me. Preferisco qualcuno che si sente, come si dice a Roma, sto cazzo, che uno che invece mi arriva qui e già si sente tutto quanto, perché. Poi vi spiego, però ad ogni modo l'idea generale qual è? Che se voi studiate, l'esame si fa, perché sono facili le domande, ragazzi, vi giuro, non c'è nessun intento cattivo, a me non me ne frega niente, io l'esame manco lo farei, perché non vedo, cioè nell'ottica del fatto che io ritengo che l'università sia un luogo dove si impara a pensare, voglio dire, che voi abbiate imparato o meno una data, certo, arriva gente che mi dice che la rivoluzione industriale è a metà 500, a quel punto qualche piccolo problema me lo creo. Però al di là di questo, delle date, dei titoli, dei nomi. Mi frega il giusto. Mi basterebbe che capiste di che stiamo parlando, che sarebbe già un grossissimo passo avanti. Quindi, il problema dell'esame è un problema di, come dire, di richieste formali del ruolo e di tutta una serie di cose di cui parleremo a breve, però va affrontato con una certa, come posso dire, leggerezza. Ok? Noi invece sono anni che abbiamo ormai messo, come gli psicologi americani, il pacco dei fazzoletti perché la gente mi scoppia in lacrime alla prima questione. Ora, per carità, so solo esami, ragazzi, non è una tragedia. Quando poi uno esce e si trova nel mondo, se non ha capito qualcosina di questi discorsi, magari si trova a disagio. Ma cerchiamo di capire cos'è un esame. Un esame è un momento nel quale voi dovreste farci vedere quanto siete bravi. Questa è l'idea. Non è un ostacolo, non è una rottura di palle, non è un rituale di umiliazione, è il contrario. Il problema è che voi lo interpretate come un rituale di umiliazione, una cosa che va assolutamente evitata, eccetera, eccetera. Perché il problema è che non stiamo più capendo cosa cazzo state a fare qua. Cosa che mi interesserebbe che capiate. Perché voi siete qui per imparare a pensare. Non siete qui per lavorare. Dopo, il lavoro purtroppo è qualcosa di estremamente sopravvalutato. Noi col lavoro ci abbiamo costruito un'intera ottica con cui comprendiamo tutto il mondo e il mondo è molto di più del lavoro. Anche l'università è molto di più del lavoro, il quale per carità è importante, però non può essere l'unico criterio in base al quale si ragiona perché è distorsivo in quel caso. Perché è distorsivo? Perché noi non sappiamo assolutamente come sarà il lavoro fra 5 anni. Tanto per dirne una. Non abbiamo idea. Come non l'avevamo 5 anni fa, no? Tutta una serie di pretese, che sono delle pretese, come cercherò di dimostrarvi, prive di fondamento e problematiche. Perché spingono verso certi comportamenti che poi diventano degli ostacoli al proprio percorso. Quindi il punto centrale qual è? Ci troviamo in una cultura che diviene costantemente. E quindi vi accenno la prima delle definizioni operative iniziali che vi darò. La sociologia, da questo punto di vista, è la disciplina che studia i processi sociali. Quindi, nella sociologia che insegniamo qui, perché va specificato, come vedrete dal libro, che ci sono diversi orientamenti, diverse questioni, eccetera, eccetera, noi privilegiamo un approccio processuale al sociale. Il sociale è un costante divenire, cambia costantemente, lo ha sempre fatto, ma prima se vedeva di meno. Oggi è evidente. Oggi andate a fare una passeggiata in un quartiere che conoscevate bene, metà dei negozi non ci sono più, sono cambiati, hanno cambiato completamente look, sono crollati palazzi, hanno alzato palazzi, hanno fatto metropolitane, insomma, anche semplicemente la frequentazione della metropoli o della città vi dà la sensazione del fatto che le cose cambiano continuamente. Tanto per darvi qualche dato numerico che a volte possono essere interessanti, già qualche anno fa l'INPS, che è l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, perché immagino che siate tutti scesi all'astronave e non sappiate cosa significano queste cose, motivo per cui cercheremo di leggere anche il giornale in classe, perché è una cosa che va fatta, ragazzi, se no, della sicurezza, se non sapete dove vivete, non capite granché. È anche abbastanza ovvio se ci pensate un attimo. Quindi. Allora, l'INPS già qualche anno fa registrava il 70% di lavori atipici. Che vuol dire? Qualcuno ha idea? Prego. No, non quelli. Lasciamo perché diventa un disastro. Se andiamo lì, poi non finiamo più. No, vuol dire che già qualche anno fa. Dimmi. Esatto, dei lavori che non sono contemplati in quello che è come al solito il formulario, perché noi abbiamo formulari per qualunque cosa. Quindi l'INPS qualche anno fa già, quindi adesso saremo arrivati probabilmente perfino oltre, registrava che il 70% dei lavoratori facevano delle cose che loro non sapevano bene cosa fossero, come andassero interpretate, come andassero normate, quali diritti dessero, sotto quale forma di contratto venissero poi scritte, perché ci sono tutta una serie di cosette che vi sfuggono, che però purtroppo sono lì e sono piuttosto ingombranti. Allora, se il 70% dei lavori è atipico, che vuol dire? Vuol dire che in gran parte questo 70% di persone si è inventata un lavoro. Giusto? Allora, come facciamo noi a inventarci un lavoro se già stiamo pensando che ne faremo uno che fra 5 anni non c'è più? So se. Io parlo in termini estremamente concreti adesso, poi vedremo le questioni teoriche. Però il punto centrale è che tutto questo gran parlare di lavoro, al di là dell'intelligenza artificiale, di un'altra serie di questioni che poi toccherà affrontare, è un discorso vecchio. Noi lo affrontiamo in modo che non esiste più, non ha più riscontro nel mondo. Come dice Beck, che è un autore che studieremo un po' qui, ma chi fa poi la magistrale lo vedrà con me. Nella magistrale in modo un attimo più universitario. Noi stiamo affrontando il XXI secolo con delle ricette che sono del XIX, più o meno. E questo non va bene, ragazzi. Non va bene per voi, non va bene per l'ambiente, non va bene per tutti. No? Perché i grandi problemi cominciano a vedersi. Noi abbiamo davanti dei problemi di portata colossale che ti fanno tremare le vene dei polsi. Abbiamo un ambiente che sta precipitando verso un caos assoluto del quale nessuno pare aveva avuto idea o notizia fino all'altro ieri. Oggi sentivo la radio che il momento che è adesso di maggiore espansione della calotta antartica registra una perdita di ghiacci pari a 1 milione di metri cubi alla superficie della Francia. E tutti i nostri modelli di previsione scientifica si erano persi sta cosa. Come si erano persi il Covid, come si erano persi gli incendi, si perdono un po' di cose. Quindi, quello è uno, ma dall'altra parte che c'è? Abbiamo delle percentuali di disuguaglianza che sono, vabbè, scandalose, lo posso dire, tutto sommato. Mi risparmio le parolacce, quindi va bene. Sono scandalose, ovvero sia, noi abbiamo, e qui pure siamo su delle percentuali indicative, come dicevano fino a qualche anno fa, quelli di Occupy Wall Street, il 99% delle risorse è in mano all'1% della popolazione. E dopodiché ci sentiamo dire che mancano i fondi. Io qualche difficoltà ce l'ho con questa cosa, però vabbè. Diciamo che questo primo giorno, in qualche misura, è un po' una cosa weberiana, se vogliamo essere anche un po' sociologici, che sarà un nostro autore di riferimento, spesso e volentieri, Max Weber. Vi prego di pronunciarlo Weber, perché sono piccole cose, piccole idiosincrasie, perché Weber è quello che ha scritto Jesus Christ Superstar e non ci interessa. Questo si chiama Max Weber e era una persona di grandissima intelligenza e di grandissime capacità critiche e diceva che a un certo punto il ricercatore, nella fattispecie moi, deve esplicitare i suoi valori di riferimento. I miei valori di riferimento sono valori di estrema critica rispetto all'assetto corrente del mondo, quindi non sprecherò, non mi terrò particolarmente nei giudizi, diciamo, sprezzanti, perché purtroppo secondo me se lo merita. Però ve lo dico da prima, così lo sapete, va fatta la tara, evidentemente. Chiaramente non è che vi dica cose a casaccio, ma ve le dico con una serie di riferimenti e di dati e di ragionamenti pregressi. Quindi diciamo che ci troviamo davanti a delle enormi questioni che stiamo continuando ad affrontare col secchiello e la paletta, detta proprio in modo così. Quindi sta cosa ovviamente non può non avere un qualche tipo di riflesso sulla sicurezza. Perché la sicurezza di fatto cos'è? In qualche misura potremmo definirlo un indicatore dello stato d'animo soggettivo e collettivo in un certo momento storico. No? Perché capiamoci, questo ve lo dico subito così ci leviamo il pensiero, la sicurezza non esiste. È un concetto limite. Noi non potremo mai essere sicuri perché siamo esseri umani. E qui mi brucio subito una delle mie citazioni preferite. Non so se qualcuno di voi ha letto Il Maestro e Margherita o sa di cosa sto parlando. Bene, vedo che qualcuno fa dei cenni. Chi non l'avesse letto è cordialmente invitato a leggerlo, perché è uno dei più bei romanzi del Novecento. E nel Maestro e Margherita c'è il demonio che si chiama Voland che va a Mosca e comincia a discutere con un burocrate. Il burocrate gli dice che lui già sa cosa succederà in tutte le giornate, no? Perché domani faccio questo, dopodomani stasera vado. E quindi fa: no, ti stai sbagliando, tu dimentichi che voi non siete in grado di fare una progettazione neanche di 1000 anni, perché voi siete mortali all'improvviso. E sta cosa noi facciamo regolarmente finta che non esista, però c'è. E quello è il problema. Siamo mortali all'improvviso. E già essere mortali è una segnatura, ma all'improvviso è un bel casino. Ora, per fare anche un tributo, vi informo, forse non lo saprete, che la mia professoressa di riferimento, la mia professoressa ordinaria, che è stata coordinatrice di questo corso per anni ed è stata la fondatrice del Festival della Sociologia, al quale ovviamente siete tutti invitati la prossima settimana, è morta il 3 settembre mentre faceva il bagno. Il famoso tipo di mortale all'improvviso, lasciandoci tutti un attimo spiazzati, chiaramente, perché era una persona estremamente energetica, piena di entusiasmo, che si è sempre curata, tutto quello che volete, tutte le cose che si dicono sempre, però di fatto il problema è questo: tu ti svegli la mattina e non è detto che vedi la serata. Sta cosa uno dovrebbe tenerla presente, perché pretendere che qualcuno ti dia certezze quando tu sei l'essere più incerto del mondo, so se suona, a me suona strano. Oltretutto, noi viviamo in un mondo, no, ma non noi, abbiamo sempre vissuto in un mondo estremamente complesso dove ci sono una serie di rapporti causali che sono ben diversi da quelli studiati dall'ingegneria o dai modelli meccanici o dal nostro modo di ragionare con tutte le procedure, i numeretti, quelle cose lì. Per cui il mondo è fatto in modo che tu, pur avendo fatto tutto quello che dovevi per assicurarti un qualche risultato, spesso e volentieri il risultato non te lo fa tenere uguale. Perché succede X. Qualcosa che non avevi previsto, l'imprevisto, il famoso imprevisto. Come dice Edgar Morin, l'inatteso apre la porta al Dio. L'inatteso è il centro, il focus. Se voi andate a vedere la storia della scienza, troverete che la grandissima parte delle scoperte scientifiche è stata fatta per caso o per sbaglio, cercando altro. L'idea dello scienziato che si mette a tavolo e dice adesso ricerco sta cosa e la trova è una balla colossale, perché la conoscenza non funziona così. La conoscenza è un processo complesso. E pensare che uno possa controllarlo appieno è ingenuo, banale, stupido, in malafede, metteteci un po' gli aggettivi che volete, però di fatto funziona così. La conoscenza è quella di Pitagora. Non so se vi ricordate Eureka, qualcuno sa che vuol dire Eureka, che anche, usava sempre anche Topolino, quindi potrebbe darsi che in qualche modo vi sia arrivato alla mente. Dimmi, ho trovato vuol dire, no, esattamente, più o meno siamo quello, e quello Eureka, beh, ci vuole anche di solito lo schiaffo in fronte, perché? Perché è il modello della conoscenza. Allora che succede? Tu hai un problema, ci pensi, ci ripensi, ci ripensi e non ne vieni a capo. Non ci ha perso, proprio ti sconfigge. Tu ti stai stanno lì, tu non capisci che devi fare. A un certo punto dici, vabbè, vaffanculo, vado a bermi una birra, faccio una doccia, vado a camminare, faccio quello che ti pare, mi scordo del problema, un paio di giorni dopo, ecco la soluzione. Perché? Perché la conoscenza è qualcosa che implica tutta la nostra complessità. E noi siamo molto più complessi di quello che ci racconta il nostro io, ragazzi. Il nostro io è una piccola parte infantile e capricciosa, che rompe colossalmente le palle. E credo sia in gran parte responsabile della grandissima parte di quello che sta capitando, ma questo non ve lo dirò, credo, spero, se ci riesco mi trattengo, perché sennò andiamo oltre. Però il problema è esattamente quello: noi siamo fatti di molte altre cose. La nostra conoscenza è proprio così. Grazie all'io, perché dobbiamo dirlo, noi leggiamo, studiamo, ascoltiamo, eccetera. Ma queste cose entrano dentro di noi e vengono elaborate in processi dei quali non abbiamo idea. E hanno i loro tempi. Ecco perché vi dico, tu puoi leggere una pagina quanto te pare, ma non la capisci. Succede? Hanno alzato la mano. Ah, sì, un attimo. Vanessa.
Sì, professore, buongiorno. Mi scusi il disturbo se la interrompo. C'è una ragazza in DAD che non riesce a rientrare e mi ha chiesto se può accettarla. Lei
Speriamo
si
che
chiama
sia
Giulia.
andato. Mi state sentendo a casa già che ci siamo? Bene, perfetto. Aspetti, ecco. Miriamo un po' meglio. Perfetto. Allora, il filo del discorso, quelle belle cose, mi ritrovano. Dove ero di bello? Qualcuno mi dà una mano? Il nostro io, ah sì, il nostro io. Allora, grazie ai nostri materiali, eccetera, eccetera. Quindi il processo di conoscenza, come vi dicevo, è qualcosa sul quale noi abbiamo un controllo molto relativo. In realtà, Nella prassi ci raccontiamo che invece siamo in grado di fare le milestone, fare le cose, tot pagine, tot tabelle, tot numeri, eccetera, eccetera. Però non è così. C'è questo piccolo problema che, infatti, uno dei punti fondanti del ragionamento di Edgar Morin è che noi ci concentriamo sui risultati della conoscenza, ma diamo il processo di conoscenza come scontato. E invece non lo è. Il processo di conoscenza è la gran parte di quello che noi facciamo, al di là delle aule universitarie e tutto il resto, ed è qualcosa che ha dei tempi e delle logiche che sono, diciamo, antimegalomani. Che succede? Che tu a un certo punto ti accorgi di essere, come dire, in parte autore, in parte vittima, in parte ricettacolo. Non... È difficile spiegarlo perché io mi auguro che ve ne accorgiate se cominciate a capire un po' come funziona. Però io ormai studio da 40 anni, studio, scrivo, maggiorno, faccio un sacco di cose. E più vado avanti e più mi rendo conto che sono un tramite, non sono un autore. Cioè, quello che scrivo, spesso e volentieri, quando capitano quei momenti di grazia perché c'è quello che si chiama il flusso e comincio a scrivere, io li rileggo il giorno dopo, dico, ammazza però che belle cose che ho scritto, mica me le ricordo. Perché? Perché vengono da parti di noi che non sono l'io, sono altre. Ed ecco perché quando guardi da un'altra parte trovi, che è una cosa che si chiama serendipità. E che troveremo anche in grandi autori sociologici come Robert Merton, tanto per dirne uno, perché è esattamente quello, le cose le trovi quando non le cerchi. E da questo punto di vista le filosofie orientali e le discipline orientali sono molto più avanti di noi. Noi continuiamo a far finta che invece le trovi quando le cerchi, ma non le trovi. Quando cominci a fare queste idee che tu sei in grado di trovare, non trovi più niente. Tant'è che se voi andate a guardare la percentuale di scoperte scientifiche dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, non dico che è pari a zero, ma più o meno lì stiamo. Perché stiamo continuando a elaborare, a rinnovare, a mettere a giorno quello che abbiamo già scoperto, ma di cose nuove, poche. La teoria delle stringhe, che doveva essere una delle grandissime cose che avrebbero causato altri breakthrough in fisica, si è arenata da 15 anni e alla fine stanno pensando che forse potrebbero lasciar perdere. Per carità, ognuno fa il suo, quindi non mi permetto di suggerirlo. Certo, sembrerebbe sensato per certi versi, visto che non ha portato da nessuna parte. Quindi, insomma, diciamo che da un certo punto di vista, questo discorso è abbastanza interessante dal mio punto di vista, sicuramente, perché? Perché ci fa capire appunto che studiare è una cosa, come dire, particolare. Ecco perché vi dico che voi non sapete studiare, non per cattiveria, perché probabilmente voi avete in mente il fatto che se avete letto 10 pagine, 12 pagine o 20 pagine di un libro, avete studiato. Per carità. Oppure capita, voglio dire, capitano quei giorni in cui c'hai un momento particolare di lucidità, però di norma funziona così. Allora, una cosa che vi suggerisco, che tanto non farete perché tanto non la fate mai, però io continuo a dirvela, è se avete studiato, clausola ovviamente da tenere a mente, smettete di studiare e di ripassare una settimana prima dell'esame. Perché date tempo al vostro io più grande, che era quello di cui parlava Nietzsche, di organizzare il vostro sapere. E poi la domanda, la famosa questione: Madonna, non so niente. Penso che tutti voi vi siate trovati, no? Ma è posta male. Perché a voi risulta di avere perennemente presente tutto il vostro sapere in ogni momento della vita? No. Voi normalmente state come me, non è che qui c'ho, no? Non c'ho una biblioteca a giro che vedo, no? Io sto qua. Se mi serve qualcosa, il mio sapere relativo a quel bisogno, ops, viene fuori. No? Allora, il fatto che voi non sappiate di sociologia prima dell'esame è ovvio. Perché dovreste sapere di sociologia in quel momento? Il momento in cui dovrete sapere di sociologia è all'esame. Ed è lì che vi sedete e se avete studiato, avete lasciato la materia decantare, la sapete. Perché altrimenti succede la solita cosa per la quale mi dite, azz, l'ho appena letto e non me lo ricordo. Grazie al cazzo, è ovvio che non te lo ricordi. Perché se tu vai a disturbare l'ordine della tua logica d'organizzazione del discorso, della tua logica di archiviazione delle informazioni, il modo in cui hai fatto il sapere, rileggendoti un'altra volta i famosi appunti che... Vabbè, ok, poi ne parliamo. Ecco, a quel punto non ti ricordi più niente. È come se tu prendessi il mazzo di carte e lo mischiassi. Giocato a Magic? Qualcuno ha mai giocato a Magic? O altri giochi di carte? Non vi vergognate, ragazzi, io detesto quelli che non giocano, senza offesa ovviamente, però insomma gioco da 40 anni, perciò. Ok, allora tu stai lì, te fai il mazzo di Magic con tutti i crismi che devi, e dopo che più lo mischi? Sei assurdo! Ecco, esattamente uguale. Il sapere è qualcosa che deve servire in certi momenti specifici. E se non lo fate così, diventa un sapere museale inutile. Ovvero sia, sì, conoscete i concetti, li mettete lì sugli scaffali e li lasciate lì. Quando li usate? Quando è che decidete che uno di quei concetti vi serve o no? No? Eppure, ripeto, la formula di organizzazione della, no del nostro, della nostra produzione di conoscenza è una formula industriale, quantitativa, numerica. Sei bravo se pubblichi 150 pagine l'anno. 150 pagine possono anche essere piene di cazzate. Non gliene frega niente a nessuno. Capite che è un po' complicato riuscire a orientarsi e soprattutto a dotarsi di strumenti efficaci per la gestione del mondo, perché uno dei problemi della sociologia, come dicevo ieri sera con dei miei amici, è che voi siete tutti portatori sani di sociologia o anche vittime della sociologia. Cioè la sociologia è l'unica disciplina che a voi serve H24, 365 giorni l'anno, perché ci vivete dentro. Non so se è chiara sta cosa. Mentre tu puoi dirmi che ne so, la fisica delle emissioni delle quasar è una cosa che tutto sommato sta lì. Quando vai in ufficio, apri i tuoi computer, eccetera, sta lì. Ma tu sei sempre immerso nel sociale. Quel processo di cui abbiamo appena parlato, tu ci stai dentro fin qua, no fin qua, sopra. Perché tu sei nato ed eri figlio, e quello è un ruolo. Lo eri perfino prima di nascere, tu figurati. No? Se poi sei nato in una famiglia numerosa, sei pure fratello e stai già a due. Sei manco nato, già c'è due ruoli. E ti trovi in una famiglia che ha uno status, che ha delle risorse, che gode di benefici, che gode di ostacoli. Tutto questo è tutta la tua vita, sempre. Allora lo vogliamo capire come funzionano queste cose o no? Perché noi con quelle stiamo andando avanti da millenni. Con tutte queste finezze delle organizzazioni, dei ruoli, delle aspettative, delle istituzioni, dei valori, tutto questo voi lo vivete tutti i santissimi giorni. Quindi non è che non me lo invento io il fatto che la sociologia è focale, la sociologia dovrebbe essere insegnata dalle elementari, perché almeno capiremmo che un ruolo non è la persona che lo interpreta. E vi garantisco che questa cosa sta diventando problematica perché ci sono, soprattutto in America, dove hanno delle capacità mentali, secondo me, estremamente ridotte, poverini, un sacco di persone che fermano gli attori che fanno i medici per chiedergli di curarli. C'è poco da ridere, ragazzi. Vuol dire che ci stiamo rincoglionendo a delle velocità stratosferiche. Perché se io mi dovessi mettere a fermare l'attrice che fa Meredith Grey e dicessi per favore curami l'Alzheimer, ci avrei l'Alzheimer probabilmente, ma non solo quello, anche altri problemi. Quindi sarebbe carino capirlo. Sarebbe carino capire che se tu riversi un certo ruolo non te puoi permettere di fare certe cose. O ne dovresti fare altre cose che purtroppo tristemente non si vedono in giro per il mondo ultimamente. Non solo in Italia, proprio a livello globale. Quindi tutte queste cose vi serviranno non solo per lavorare, ma per vivere. Perché dovrete votare, dovrete sposarvi, dovrete avere dei rapporti con degli amici, dovrete andare a lavorare, avrete dei diritti dei quali sarebbe opportuno che foste vagamente almeno consapevoli, eccetera, eccetera, eccetera. Questo serve, è vita. Tant'è che quelli che ci riescono, quando arriverete sul sito troverete una, se c'è ancora perché il mio webmaster ogni tanto modifica le cose, però se troverete una frase di Simmel, che è l'autore col quale vi tartasserò perché da un punto di vista accademico io sono uno specialista di Simmel, diciamo come se devo darmi un'etichetta accademica mi chiamerei così, allora quest'autore ci dice che quello che tu devi aspirare ad avere è lo sguardo sociologico, ovvero sia vedere in filigrana nella realtà la sociologia all'opera, gli strumenti sociologici che conosci. E quando lo fai, sei fottuto perché non riesci più a guardare da un'altra parte, perché, come si dice, l'ignoranza non si impara. Quindi una volta che hai capito alcuni meccanismi, li vedi, li riconosci automaticamente, perché l'hai sempre praticati, ma non lo sapevi. Capite? Quando parleremo domani dello status, vedrete che voi non fate altro che assegnare status, ma non lo sapete. Saperlo è meglio. Perché uno che non sa le cose può essere manipolato e noi siamo regolarmente manipolati. Da chiunque, da chi passa, da quelli che stanno in televisione, da quelli che governano, da quelli che vi stanno accanto, dalle famiglie. È un continuo. Per Perché semplicemente molte di queste cose banali, perché non è che questo è un sapere particolarmente raffinato, poi magari riusciamo pure ad arrivare a un sapere raffinato, però queste cose banali non le sa più nessuno, ma le vive. Allora, se io devo parlare di questa classe da un punto di vista sociologico, cosa dico? Dico che qui è in atto un processo di socializzazione, dove ci sono dei ruoli in gioco che sono, nello specifico, gli studenti e il docente. Questo accade. Ma questo accade quando andate a bere un caffè. Quando andate a bere un caffè, vi trovate in un rapporto secondario con qualcuno che è in grado di darvi un servizio al quale voi siete in grado di rispondere con l'erogazione di una cifra X. Questo è. E lo fate tutti i giorni. È meglio saperlo per una serie di ragioni. No? Per esempio il fatto che qui, al momento, questo è un rapporto secondario, perché è giocato sui ruoli, come vedremo domani. Il che implica che siamo tutti sostituibili. La gioia di Frederick Taylor e dell'Organizzazione Scientifica del Lavoro. Siamo tutti intercambiabili, non c'è nessuno fondamentale, tutte queste cose qui. Perché io potrei essere un altro docente e la lezione andrebbe avanti lo stesso. Voi potreste essere un'altra aula e io farei lezione allo stesso modo. Domani farò lezione a un'altra aula e farò sempre. Il rapporto sarà quello. Quindi la forma del rapporto in qualche modo è nota. Ed è una forma dove entrano in gioco una serie di fattori dei quali spesso e volentieri non pensiamo, perché li diamo per scontati. Ora, una delle questioni che dovremo affrontare è che la logica del dare per scontato va bene per vivere, ma non va bene per comprendere. Perché dare per scontato è un gesto che ti mette, come dire, all'angolo, ti costringe a non pensare a niente, è tutto come dovrebbe essere. No? Allora, che succede? Tanto per farvi un esempio, nessuno di voi mi ha chiesto un documento. No? Nessuno di voi mi ha detto: ma lei chi è? Perché? Su, usiamo queste sinapsi che bevete un po'. Brava, dimmi. Prendete, non è tanto. Allora, capiamoci, dare per scontato è un'attività. Sì, no, ha fatto bene, però diciamo, volevo cogliere l'occasione per andare un po' avanti. Che succede? Che esistono quelle che noi chiamiamo grammatiche di contesto. Grammatica di contesto implica che in un qui, se entra uno e pia il microfono, è il professore. Anche perché chi altri, magari venisse qualcuno a farmi lezione, io potrei starmene a piena un po' di sole là fuori oggi. Però l'idea generale è questa. Quindi voi, non so se avete visto La vita è bella di Benigni, ma non so di preciso. Ecco. Perché lui lo scambiano per un gerarca fascista all'inizio? Che lui proprio francamente non ha il physique du rôle, come si dice, no? Però perché si aspettavano un gerarca fascista? Dimmi.
Ma è successo anche di recente che hanno scambiato un signore qualunque per un ginecologo che ha fatto la professione per 40 anni.
Vedi? Il ginecologo si è divertito parecchio, dice lui. Io credo che sia una cosa raccapricciante, però ognuno ha i suoi punti di vista. Ad ogni modo, il problema è esattamente questo. Perché questo è anche un problema di sicurezza. Perché una delle strategie degli attentatori suicidi è di presentarsi alle fermate dell'autobus guidando un autobus. Perché? Perché chi sta alla fermata dell'autobus si aspetta uno che porti l'autobus e sale sull'autobus. Quando lui ha raccolto tutti quanti quelli che gli servono, si fa saltare in aria e fa una strage. Perché a nessuno viene in mente di chiedere all'autista i documenti. No? Ora, al di là del fatto che oggi i documenti lasciano il tempo che trovano, perché l'autista suicida si potrebbe fare dei documenti perfettamente simili a quelli che valgono e tu saresti fottuto lo stesso, però il problema è esattamente quello. Noi ci affidiamo. Noi viviamo di una forma di fiducia della quale non siamo spesso e volentieri manco consapevoli, che spesso e volentieri ci porta in brutte situazioni. Affidamenti sbagliati la sera quando si esce, si va a bere una cosa con qualcuno, con certi giri d'amicizia, in certi contesti lavorativi, con certi medici. Però è normale perché non è che noi possiamo mettere in questione tutto. No? Cioè io non posso, non so se vi ricordate un altro film che era, se non sbaglio, era uno con Jack Nicholson, che questo metteva in dubbio qualunque cosa, dalla chiave per aprire la porta, eccetera. Quella è una forma di disagio mentale, evidentemente. Però allo stesso modo tu non puoi prendere tutto per scontato. Perché se prendi tutto per scontato sei la perfetta vittima, soprattutto oggi. Ok? Quindi uno dei modi per imparare a vivere, per essere un minimo saggi, che è una cosa che si chiama phronesis in greco, e che Jedlowski, di cui Jedlowski ha scritto cose molto belle, è rendersi conto di quando è il momento di non prendere le cose per scontate. Perché tu vivi la gran parte della tua vita prendendo le cose per scontate. Io non è che chiedo i documenti al pizzettaro ogni volta che vado a comprare la pizza e manco il gelataio. Però ci sono dei casi nei quali forse potrei pormi il problema e dire: ma senti un po', tu chi sei? Hai una badge, hai un modo di eccetera, eccetera, eccetera. E questo vale per i rapporti quotidiani come questi, ma vale anche per le cose che vengono dette, le cose che vengono lette, le cose che vengono scritte. Non ci sono le tavole di pietra, ragazzi. Qualunque affermazione, un'affermazione che può essere falsificata, può essere criticata, può essere approfondita, può essere corretta. Ma se tu non ce l'hai in te questo atteggiamento, le patisci e basta. Te le dicono e tu le prendi come oro colato e ti comporti di conseguenza e fai quello che chi te l'ha detto vuole che tu faccia. Ce ne abbiamo abbastanza di questa genia in giro, secondo me, senza che chi va all'università lo faccia pure lui. Ecco perché mi piacerebbe che pensaste con la vostra testa. Il che non vuol dire che dobbiate essere d'accordo con me, assolutamente. Ma non siete d'accordo con me su un qualche tipo di base di ragionamento? No, no a priori, no perché vanno detto, no perché mi pare, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto. Consapevolezza. E la consapevolezza è, tra le altre cose, anche il fatto che l'io è una parte molto rumorosa, molto megalomane e molto dannosa che bisogna tenere a bada. Perché, lo diceva, come vi dicevo prima, già Nietzsche, che è un filosofo tedesco del quale forse avete sentito parlare, quando parlava del piccolo io e del grande io, che sono poi tutte le questioni che dicono le discipline orientali, per chi magari ne abbia avuto notizie e via discorrendo, perché è una cosa che se ci fai un attimo caso te ne accorgi, ma ci devi fare un attimo caso. Devi imparare ad ascoltarti, devi osservarti, devi capire un po' di cose su te stesso, perché la cosa difficile è conoscersi. Tant'è che uno dei punti focali delle mie lezioni normalmente iniziali è esattamente il famoso adagio che era scritto sul Tempio di Delfi in Grecia. Voi andavate a parlare con l'oracolo del Tempio di Delfi, la Pizia, e sul Tempio c'era scritto conosci te stesso, il che ci fa supporre che non sia proprio esattamente semplicissimo farlo, perché se no bastava scrivere, che so, ricorda di respirare, tendenzialmente no. Se te lo chiede il Dio, vuol dire che conoscere se stessi non è banale. Ci siamo fin qui? Che ora abbiamo fatto? Ok, allora facciamo un piccolo break così vi ripiate un attimo e dopodiché chiudiamo la questione. Una delle cose che mi augurerei vi lasciaste alle spalle è la sindrome del liceo, perché questo dovrebbe essere un altro posto, tra le altre cose. Altra cosa carina da ricordare, nel senso che il leccaculo che si mette in mostra è una figura che andrebbe, no? Tolta di torno. Mi rendo conto che rientra anch'essa in una dinamica di ruolo, perché già come sei come noi, no? Sei uno studente e te pure fai quello che vorrebbe sembrare come, eccetera, eccetera. Però è un comportamento, se ci pensate, poco economico e non particolarmente intelligente. Perché? Perché noi siamo in qualche misura quelli che dovrebbero rispondere alle vostre domande. Se voi aveste una forma di curiosità attiva, come abbiamo appena finito di dire, è probabile che qualcosa in mente da chiedervi dovrebbe venirvi. Perché non farlo? Perché se no gli altri pensano che siate sti cazzi, lasciateli pensare quello che vi pare. Cioè, dov'è il problema? Perché dovreste preoccuparvi dell'opinione altrui? Oh, di questo pure parleremo estensivamente, e guarda caso è un altro problema sociologico pure questo. Quindi parliamone, no? Oh, allora, siccome però questa è l'università, potreste entrare in un'altra ottica, no? Cerchiamo di cambiare i punti di vista. Allora, l'esame è un momento nel quale voi fate vedere quanto siete stati bravi. Io andavo all'esame, ero avvelenato quando andavo agli esami, ragazzi. Succedeva tanti anni fa. Però, oh, caspita, erano mesi che studiavo la materia. Sarà pure stato il caso che qualcuno, no, mi stesse a sentire un attimo, anche per vedere se avevo fatto bene, avevo capito male, eccetera, eccetera, eccetera. Tant'è che ero uno di quei rompicoglioni di cui parlavo prima. E allora mi capitò un giorno che andai a fare un esame, ho fatto scienze politiche a Roma, andai a fare un esame che era diritto della Comunità Europea. E era il classico esame che infilavi lì perché non te potevano rompere palle più di un tot, oggettivamente, no? Qualcuno lo facevi, qualcun altro meno. Allora vado a fare questo esame, faccio un buon esame, il professore mi dà 28. E io ho fatto no. Quello è rimasto un attimo così. Solo che la prosecuzione sarebbe stata, ma te pare vada a 28 su questo esame che fai dei polli, no? Io lo potevo dire ovviamente, no? Per cui io ho detto, no, vabbè, professore, ma sa, la media di qua, della tutta una serie di cose, vabbè. E quindi ho rifiutato 28. Mi hanno chiamato a casa perché tutti mi hanno sentito che uno ha rifiutato 28, eri tu? Dico, beh sì, in effetti ho fatto sta cosa, ma mi era venuto dal cuore proprio. Io dico, ma posso andare a 28 un esame che, insomma, conta come due di briscola? Vorrei che entraste in quest'ottica per certi versi. Dopodiché mi ha dato 30 per stanchezza il professore, perché la seconda volta mi aveva rifiutato 28 un'altra volta, io stavo rifiutando un'altra volta, ha fatto, vabbè, sentai, ho 30 perché tanto, dico grazie. Ma insomma, ecco, però, ci sono degli spazi di manovra. Voglio dire, non siete vittime, non siete capri espiatori, non siete animaletti che vengono lì per essere sgozzati, siete gente che dovrebbe diventare professionista serio della sua maledettissima professione e che ha le palle per dire quello che pensa, perché ha studiato e sa le cose, cioè che c'è di difficile in questa cosa? Non capisco, non riesco più a capirlo. No? Questo è il punto. L'esame non è una pratica che va sbrigata, perché voi siete qui e nella gran parte dei casi vi costa essere qui. Perché siete a Narni, perché avete delle spese, perché avete passato delle cose, vogliamo essere economici, siamo economici anche se io lo odio, però facciamolo. Allora ha senso che voi state qui a non fare un cazzo per 3 anni spendendo una cifra? No? Non mi pare sensato. Allora imparate. Che altro dovete fare qui? O no? Se non vi interessa la disciplina, perfetto. Il problema è che questo corso è di sociologia, lo sapete, l'abbiamo detto in tutte le lingue, negli open day, nelle presentazioni, cioè non è che facciamo finta che facciamo qualcos'altro. Siamo sociologi, è una bellissima disciplina, anche se mi sta un po' stretto ultimamente, ma vabbè, avrete tempo per accorgervi con calma, però comunque è un'ottima disciplina che vi permette di fare e di sapere un sacco di cose. Quindi, santa Madonna, cerchiamo di usarlo, no? Allora, in quest'ottica, la domanda del vostro allievo qualunque è un aiuto per tutti. Perché quello che trova il coraggio di alzarsi e dirmi, professore, non ho capito X, sta facendo una cosa che avreste dovuto fare tutti perché non l'avrete capita in parecchi e ci permette di chiarire la questione davanti a tutti. Invece voi mi venite a fine lezione quando non mi reggo più in piedi e mi fate le domande che avreste dovuto farmi prima. Mi scrivete le mail dove mi fate le domande che mi avreste dovuto fare davanti a tutti, io vi rispondo, ma rispondo solo a voi, non è che posso mettere la mail in condivisione. Non è economico. Non so se è chiara sta cosa. Studiare è anche un processo cooperativo, non è una cosa che fate nel vostro. Il momento in cui a voi viene un dubbio, al di là del fatto che tutti possono alzare, che potete farvi conoscere al professore, eccetera, 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 c'è anche il fatto che quel dubbio magari è venuto da qualcun altro e se ne parliamo adesso lo chiariamo e voi studiate meglio. E capite quello che state studiando, che è l'obiettivo finale della questione. Quindi anche lì modificate le prospettive, non sono più quelle prospettive infantili del liceo per cui quel bravo della classe e quello e quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, tutto quello che volete, è anche normale, ma una classe del liceo è una cosa che dura per 5 anni, ha anche una sua logica, un certo tipo di comportamento, no? Qui no, voi vi vedete adesso, vi vedrete in altre occasioni probabilmente, ma sarà una cosa diversa dal liceo. Cambieranno, qualcuno andrà via, qualcuno verrà, qualcuno farà altre cose. Quindi non c'è quel tipo di, come dire, relazione primaria che c'è in una classe. No? Questo adesso diciamo che ve lo racconto anche se vi serve meno, ma potrebbe pure darsi. Una delle questioni perenni che abbiamo avuto per anni è che facciamo lo scritto con la carta come bei vecchi tempi e tutti copiavano. No? Ho capito ragazzi, pensiamoci da un punto di vista un po' meno banale. Vieni dal liceo e quindi hai integrato un modello di comportamento. Ci posso pure stare, ma al liceo il modello di comportamento ha un senso, perché tu c'hai uno, due, tre persone che sai che sono brave in quella materia. Quindi se copi da loro c'è una forma di garanzia. Ma tu in un'aula di 200 persone, dove le hai viste per 20 minuti a testa più o meno tra una cosa e l'altra, non sai assolutamente cosa sappiano, cosa non sappiano, perché devono saperne più di te? Fatevela sta domanda. Il problema è che voi non vi fidate di voi stessi. Quindi il 95% delle correzioni delle domande erano sbagliate, erano giuste quelle prima. Solo che alla fine, negli ultimi 5 minuti, tu, uno dall'altra parte, quattro, ma che cazzo ne sai, non sai manco di che domande, erano scritti diversi. Cioè, delle cose che te fanno venire veramente il latte alle ginocchia. Ma non è il problema dello scritto, il problema è a monte, perché noi queste cose le chiamiamo indicatori. Indicatori sociologici. Ve ne parlerà il professor Conti, ve ne parlerà la professoressa Corvino, che fanno corso insieme di metodologia quando arriverete, ma sono quelle piccole cose che sembrano banali, ma non sono banali per niente. È quel famoso dare per scontato che va tolto di mezzo, no? Perché cosa mi dice il fatto che voi siete disposti a dar credito al primo fesso che vi trovate accanto? Che voi non vi sentite assolutamente competenti in quella materia. E io non credo che nessuno di voi studi, parecchi non studiano un cazzo, ma se vede, voglio dire, chiariamoci, da un certo punto di vista, dopo un certo lasso di tempo, io potrei darvi i voti adesso. Non so se è chiara sta questione. Perché ormai comincio a conoscere i tipi, poi magari in qualcosa sbaglierei, però vi garantisco che starei lì. Allora, ripeto, il problema dell'esame non è quello di valutarvi, perché io potrei valutarvi durante la lezione, potrei aver, ma magari andrebbe pure meglio, probabilmente, però il problema dell'esame è esattamente quello di imparare a gestire un carico di aspettative, che è fondamentale. Perché poi quando poi uscite da qui, io qui posso bocciarvi una o due volte, se proprio sono in giornata, ma lì finisce. Ma quando vi trovate a dover fare un colloquio di lavoro, presentare qualche tipo di prodotto, cercare di ottenere qualcosa da qualcuno, lì le aspettative fioccano. Le vostre, quelle degli altri, eccetera, eccetera, lo vedremo meglio. Se voi davanti alla prima questione mandate nel panico, le lacrime, gli urli, gli strepiti, andate via, ma dove andate di preciso? Fatemi capire. O no? Non è che noi non siamo tesi, ragazzi, siamo tutti tesi. Il problema è imparare a gestirlo. Come vedete in tutti i serial del pianeta, quando ci sono, non so, NCIS, tutti questi superuomini che dicono, ma tu non hai mai paura? No, io ho paura sempre, però riesco a fare le cose lo stesso. Non crediate che uno non ha paura, non è teso, non è preoccupato, perché lo siamo tutti. A seconda dei casi, evidentemente, io quando vengo a fare gli esami non sono molto teso, ma mi pare ovvio. Però a volte in altre situazioni lo sono e come, quando vado a parlare a braccio davanti a una platea straniera, quando devo presentare dei progetti, cioè è un continuo, è normale. Per certi versi è normale, noi l'abbiamo portato a dei livelli di, come dire, di esagerazione totali, però vabbè, a parte quello. Quindi il problema è poterla gestire l'ansia, non che ci sia l'ansia, perché l'ansia è normale, insomma, tutto sommato vai in una situazione nella quale c'è qualcosa in gioco che tu vorresti ottenere, cioè è ovvio, ma fino a un certo punto. E non deve diventare una cosa per la quale tu non parli più, non respiri più, perché è troppo, no? Ecco, questa cosa però, dal mio punto di vista, è fortemente correlata con la scarsa autostima che avete in voi stessi. Perché se uno, tutto sommato, io sono andato a fare un esame che è stato avevo questo esame, si chiama Storia dei Trattati e delle Relazioni Internazionali, che era un blocco così, ancora mi ricordo, il di Rosell. Saranno state 700 pagine zeppe di tutti i dettagli peggiori del pianeta. Il giorno in cui abbiamo fatto gli accordi, chi c'era agli accordi, ma non parliamo degli accordi tipo Yalta, che dice, beh, quello no. Parliamo di gente col saggiaccato di Alessandretta che discuteva con i turchi, cioè delle cose proprio che non stavano. E ancora me lo ricordo, non so se notate, dopo aver passato 40 anni. Io quell'esame lo studiai 6 mesi. E lo studiai. Poi mi andai 2 settimane in campeggio perché, appunto, come vi dicevo, facevo questa pratica, vado a fare l'esame. Stato un mito. Vado a fare l'esame, comincio a fare tutta quanta la questione, eccetera, eccetera. A un certo punto il docente, che era una persona che aveva veramente in gamba, tant'è che lo andai a seguire per 3 anni, perché erano talmente belle le lezioni che ci tornavo, perché era veramente una persona che ti dava un'apertura mentale incredibile. Allora questo mi chiede quanti erano i tedeschi in Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente, siccome gestisci il panico, eccetera, gli dissi, beh, diverse decine di milioni, perché non mi veniva a mente assolutamente, non riuscivo a capire dove volevo andare a parare. Quando lo capii, perché a questo seguì, no? Il discorso qual era? Che, tanto per farlo molto breve, però è utile saperlo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tutti quelli che avevano delle minoranze tedesche nel loro stato, le avevano caricate sui treni e avevano rimandate in Germania. Perché? Perché Hitler aveva avuto quella famosa dottrina dello spazio vitale, per cui dove c'erano tedeschi c'era Germania e quindi li usava come scusa. Cioè, Per non saperle leggere e scrivere, pur avendo sconfitto la Germania, noi tedeschi li rimettiamo in Germania così non abbiamo più problemi in futuro. Ok? Quindi la domanda andava in questa direzione. Allora, questa cosa la sapevo perfettamente, quindi gli ho risposto, eccetera, eccetera. Va bene, allora arriviamo alla fine, vedo che lui scrive 30, perché era stato un buon esame, e il suo assistente. Insomma, hanno discusso 20 minuti. Praticamente l'assistente voleva che gli facessi i nomi dei tedeschi, praticamente la questione era quella, non so dove di quanti erano, ma pure chi erano, perché non era convinto questa cosa, quindi alla fine mi dentro 28, quello l'ho preso, perché sarebbe stato un suicidio non prendere 28 a studiare i trattati. Però il punto è esattamente questo, cioè ci sono modi di studiare, ci sono delle questioni che si possono risolvere se sei abbastanza in. Se hai studiato, ovviamente, quella è la clausola di base. Se non hai studiato, è ovvio che ti arrampichi sugli specchi, ma non è che noi non ce ne accorgiamo. Vorrei che fosse chiara questa cosa, cioè quelli che ci fregano, tra virgolette, è perché spesso e volentieri arrampicandosi sugli specchi dimostrano di avere una prontezza di spirito, una capacità di mettere una pezza su una situazione che vanno in qualche modo premiate, ma non perché hanno studiato, perché lo vedi che non hanno studiato, ragazzi, è evidente. Quindi cerchiamo di capirci, leviamole tutte queste questioni. All'esame voi venite e mi fate vedere quello che sapete. Stop, non c'è altro. Il brutto è che spesso e volentieri, e spero che quest'aula mi smentisca perché francamente ne sono molto stanco, voi non studiate niente. O studiate male, o studiate materiali che non meritano attenzione, perché andare a leggere gli appunti degli altri è stupido. Torniamo a quando ero piccolo. Prendevo appunti. Beh, diamine, tutti prendono appunti, no? Poi ne discutiamo questa cosa. Beh, prendevo appunti. Allora, gli appunti vi consiglio caldamente, da ex studente, rileggeteveli lo stesso giorno, perché 2 giorni dopo già non capite più un cazzo di quello che avete scritto. Allora, figuratevi che voi vi leggete gli appunti che ha scritto un altro. Che c'è lì dentro? Che poi ha capito bene? Non è detto. Perché? Perché, come vedete, credo. Io faccio lezione in un modo diverso da quello normale, o che sarebbe il modo normale se fossimo in un mondo regolare, ma siccome. Allora, qual è il discorso? È che la mia lezione è un discorso che serve a farvi capire delle cose. Quindi ha un ritmo, ha un modo di articolarsi, ha un certo tipo di strategia per mantenere l'attenzione, che serve esattamente a quello, che voi sentiate e apprendiate come fare a dare delle risposte, a costruire gli argomenti. È importante, public speaking, tutte queste cose qui. Ma se voi ogni 5 minuti vi fermate e scrivete, vi perdete i pezzi. O no? Quando ho ricominciato a sentirmi, io sono andato avanti e voi non vi ricordate, quindi mi fate dei discorsi che si vede perfettamente che sono A, C, F, K, perché vi siete persi i pezzi in mezzo scrivendo. Quindi il fatto qual è? Che il prendere appunti, che è un modello di comportamento ormai consolidato nella nostra prassi, tant'è che avete tutti quanti i piani su cui scrivere, appoggiarvi, eccetera, hanno a che vedere con un'idea di conoscenza che secondo me è errata. Hanno a che vedere con l'idea di conoscenza per la quale io ti dico delle cose che tu devi imparare e te devi ricordare, quelle so. Non è vero. Capite? Io non devo insegnarvi dei contenuti, i contenuti ve li studiate, ve li trovate su Wikipedia, fate quello che cavolo vi pare, io devo insegnarvi a pensare. A farvela la cultura, perché la cultura oggi come oggi è come tutto il resto, è un processo ininterrotto. Allora, se io anche vi insegnassi le ultime cose che stiamo facendo adesso, fra 3 anni sarebbero vecchie. E quindi voi che ci fate, de preciso? La birra? A voi serve di capire come si investiga una disciplina, di capire dove andare a cercare gli approfondimenti che possono servirvi, di capire come fare a continuare ad aggiornarvi sempre, perché oggi come oggi non ci sono alternative. E oggi come oggi la comunità di quelli che studiano, scrivono e pensano sugli argomenti che vi interessano è attiva 24 ore su 24 su tutto il pianeta. Per cui capite che non è proprio banale la questione. Ecco perché, come vedrete nel libro di Edgar Morin, quello che bisognerebbe imparare è come fare conoscenza, non i contenuti, perché i contenuti stanno dappertutto. C'è un intero web dei contenuti. Il problema è come gestirli, che cosa farci, se accettarli, se criticarli, se come metterli gli uni con gli altri, dove andarli a prendere. Tutto questo è importante. I contenuti ormai sono diventati secondari, perché sono deperibili. perché sono inaffidabili spesso e volentieri, e perché comunque il ritmo è talmente, talmente veloce che il contenuto che va bene oggi dovreste uscire domani. Allora domani sareste perfettamente, ma fra 3 anni quando vi laureerete? Il che, tanto per fare una piccola considerazione, dimostra quanta malafede ci sia nei discorsi che vengono fatti dal sistema industriale e lavorativo italiano, perché qual è il problema? Ma l'università non ci dà dei lavoratori aggiornati. E come cazzo dovrebbe fare a darti dei lavoratori aggiornati l'università? Che i corsi durano 3 o 5 anni. Allora, se tu te sei studiata, prendo lei stavolta di problema. Se lei si è studiata tutta la mia disciplina, che vi ho fatto un corso che era proprio, come dire, la punta di diamante del sapere sociologico, oggi, fra 5 anni, c'ha 5 anni. O no? Ecco, quindi non è un problema mio. Non è un problema mio che loro non hanno i software. Voi uscite e non conoscete l'ultima versione del software che impiegano. È loro il problema di fare la formazione a voi. Però siccome non hanno nessuna intenzione di farlo perché costa, guarda un po' i casi della vita, facciamo un bello scaricabarile perciò e voi vi trovate a piarvela con voi, con noi, per questioni che non hanno a che vedere con noi. So se è chiara la questione. Perché mentre l'università dell'Ottocento era molto più tranquilla e quindi studiavi una cosa e probabilmente la potevi portare per 30 anni senza particolari problemi, oggi sta cosa non esiste più. Quindi quello che noi dobbiamo farvi capire, ed è per questo che batto continuamente sulla questione dell'attività, è che la vostra preparazione è una vostra responsabilità, non mia. So se è chiara sta cosa. Scomodo, però è così. Cioè, non pensate che venendo qui e stando in aula per 3 ore, per, insomma, non mi ricordo quant'è, insomma, fino a dicembre più o meno, imparate. Oddio, qualcosa imparerete pure se state a sentire, perché dai e dai, no, come si dice. Però la cultura non funziona così. La cultura è qualcosa che tu devi fare. È qualcosa di attivo, è qualcosa che ti chiama costantemente in causa. E guarda caso, la cosa divertente di tutto questo, è l'unica cosa che ti può garantire di essere originale. Cioè, questa paranoia continua dell'originalità attraverso 50.000 strategie assortite che vanno dal piercing al branding, all'acquisto, all'accessorio, a tutte queste fregnacce che ci raccontiamo con cui distruggiamo il pianeta, ringraziando Dio, ricordiamocelo, è l'unica cosa che può farvi essere voi stessi, ma va nessuno. Ovvero sia pensare. Perché il problema della conoscenza, come vi dicevo prima, è che è terribilmente simile all'alchimia. Ora, con l'alchimia abbiamo fatto proprio, come dire, il nostro peggio per disprezzarla e far finta che non fosse niente di cosa, però vi ricordo, se non lo sapete ve lo dico, che il famoso Isacco Newton, del quale avrete sentito parlare, suppongo, perché no, è il padre della scienza contemporanea, era un alchimista. Isacco Newton non era uno scienziato, lui si riteneva un alchimista. Noi l'abbiamo fatto diventare uno scienziato dopo, perché abbiamo sta buona abitudine di correggere il passato, che era quello di Orwell di 1984, riscriviamolo sto passato perché tanto non ci sta più bene. Ok, ad ogni modo, l'alchimia era esattamente questo, ovvero sia un processo lento attraverso il quale le cose cambiavano e si miscelavano le une con le altre per diventare meglio. Ok? Allora, che succede? Che la conoscenza, per come la presento a voi, la chiameremo cultura soggettiva, sappiatelo, perché ne parleremo a nausea quasi. Cos'è? È che queste cose che io vi dico, queste informazioni, questi contenuti che trovate, entrando in voi, si sposano con ciò che voi siete, con la vostra esperienza di vita, con i vostri interessi, con le vostre paure, con i vostri trascorsi, col vostro vissuto, e da tutto questo nasce il vostro sapere, che è vostro. Fine, perché quel sapere lì non ce l'avrà nessun altro. Perché nessuno ha vissuto la vostra vita, nessuno ha avuto le vostre esperienze, nessuno ha i vostri gusti. Tutto questo è talmente ovvio che ti fa venire la rabbia il fatto che non ce se ne accorga. Noi cerchiamo di differenziarci con tutto quello che è ridicolo, perché ragazzi, voi vi differenziate attraverso oggetti che vengono costruiti a milioni. Che differenza può fare l'orologio, la scarpa, il taglio dei capelli, la macchina? Sono cazzate. Completamente. Fuorvianti, perché uno si concentra su quello e si perde tutto il resto. L'unico modo in cui potete essere voi stessi e dimostrare di essere voi stessi è avere dei punti di vista originali. Il che non vi garantisce assolutamente di avere tanti amici, ve lo garantisco io, però vi dà una bella soddisfazione. E soprattutto vi permette di vivere in modo sensato. facendo delle scelte che si fondano sulle vostre convinzioni, facendo delle scelte che hanno a che fare con voi, non che ve l'hanno dette, non che mi ha raccontato quello, che ve l'ha detto quell'altro, che mi ha detto l'amico, che mi hanno detto i genitori, i fratelli, tutta sta galassia di gente che sta in mezzo alle palle. No, no, anche, ma non solo. Noi parliamo di et qui, che è una cosa che ultimamente sta prendendo un minimo piede, me ne parlo da 20 anni, quindi diciamo che c'ho un certo le mie lettere di nobiltà. Quindi vuol dire che c'è gli altri sono importanti, ma non sono solo quello che conta. Ci dovreste essere pure voi nell'equazione. Perché voi diventate ciò che siete attraverso gli altri, ma siete qualcosa. Questa Simmel la chiama profondissima posizione di originalità. È uno dei miei assunti di base, perché appunto essendo simmeliano convinto, trovo che ognuno di noi sia effettivamente unico. Abbiamo il DNA che ce lo prova. Avete dato retta al DNA a voi? No, però è lì. Ci prova un sacco di cose il DNA. Ci prova che siamo molto simili ai lombrichi, che abbiamo dei rapporti strettissimi con gli scimpanzé, quello che volete, ma ci prova anche il fatto che siamo unici per le impronte digitali, siamo unici per la cornea, siamo unici per il portamento, siamo unici per la voce, qualunque cosa. Ci dice che siamo unici e noi non riusciamo talmente a capirlo che abbiamo bisogno di provare a dimostrarlo attraverso degli oggetti che non possono fare questo. Perché quegli oggetti ne avranno migliaia di altri. O no? Quindi, se ci pensate un attimo, come vedete, su questi banali processi quotidiani ci si può costruire un certo tipo di prospettiva, perché è una prospettiva che è, come dire, problematica. No? L'idea che l'interiorità sia un territorio inutile, che non abbia a che fare, che noi siamo gli uomini del fare, no? Tutte queste retoriche che non se ne può proprio più. Ecco, è ridicolo perché noi di fatto siamo esattamente, possiamo essere unici esclusivamente facendo tesoro di ciò che siamo, di tutti i momenti che abbiamo vissuto, di tutti i traumi che abbiamo vissuto, perché ci sono evidentemente anche quelli, e via discorrendo, no? Quindi, se uno questa cosa la capisce, capite che conoscere diventa molto più divertente, molto più importante, molto più utile. Non so quanti di voi abbiano visto un video che si trova su. Scusate, che nel frattempo mi ha detto la mia maestra di canto che devo fare caso a come parlo, quindi ogni tanto devo cercare di capire che cosa succede al mio diaframma nel frattempo, perché se no mi perdo. Allora, dicevamo. Se avete visto l'indirizzo di saluto di Steve Jobs alla Stanford Academy di qualche anno fa. Oh, io voglio farla una ricerca una volta su che cosa cavolo fate durante il giorno, però, perché questa cosa mi interessa. Ad ogni modo, prescindendo, sapete chi è Steve Jobs o ve lo devo ricordare? O davo per scontato? Io non do più per scontato nulla ormai perché quando ci provo trovo. Ah, ok. Allora, Steve Jobs era questo personaggio, dal mio punto di vista estremamente discutibile, che però devo dire aveva un notevolissimo carisma e soprattutto nel momento di questa cosa è stato spettacolare. E questo indirizzo si compone di 3 parti. Una aveva a che fare con la scoperta dell'essere mortali, di cui abbiamo parlato prima. Vi ricorderete probabilmente che pensava di aver sconfitto il cancro, poi ha vinto il cancro. Però, ad ogni modo, lasciando da parte questo, il problema interessante qual è? Che è quella famosa arringa che finisce con siate affamati, siate folli. Bella. Che vuol dire? Vuol dire che Steve Jobs vi dice, e io vi dico con Steve Jobs, che quello che conta è la passione con la quale fate le cose. L'idea che il sapere sia qualcosa di algido, qualcosa di freddo, astratto, soltanto utile, è un modo perfetto per fare in modo che nessuno sappia mai nulla. Perché il sapere è fatto di curiosità, di passione, di desiderio, cioè è importante, conoscere è importante. Allora, vi dico Steve Jobs, se voi seguite le vostre passioni, quel sapere che otterrete attraverso questo tipo di percorso sarà un sapere col quale potrete fare quello che volete. E questo è un po' complicato da capire perché noi abbiamo ultimamente quest'idea che tu c'hai le competenze servono per fare cose e tutto quanto così, no? Come il meccano di quando ero piccolo. Una tristezza assoluta. Non è vero perché la cultura non si è mai fatta così. Se voi andate a vedere la storia della cultura, vi accorgerete che la cultura è fatta da gente che si chiede cos'altro può fare con quello che sa. E che non c'è uno schema. Cioè, tu se segui una tua passione, non è che ti poni il problema che ci faccio, lo segui perché ti piace. È un'altra logica. Non è una logica strumentale, ma una logica eudemonica, se la vogliamo chiamare così. Qual è la differenza? Che quel sapere che ottieni perché ti serve è strettamente connesso al fatto che ti serve per certe questioni, e se quelle questioni finiscono, lo butti, non ci fai più niente. Non so se è chiara questa cosa. Come l'archeologia industriale contemporanea, che cos'è? È fatta di grandi spazi che erano stati costruiti con uno scopo. Come è finito quello scopo, gli spazi l'abbandonano. Stanno tutti lì. Abbiamo milioni di metri cubi di spazi inutilizzati perché non servono più per fare quello che si era pensato. Non sono flessibili, è rigido. È un tipo di sapere rigido. Il sapere che invece persegui perché ti piace, tu lo apprendi meglio, ne sei più capace, ne sei più padrone, e lo puoi modificare, ci puoi fare altre cose, lo puoi portare oltre quello che era inizialmente per usarlo in altri contesti. E quindi tu sei quello che è in grado di affrontare quei 70% dei lavori atipici, di crearsi il suo 71esimo e via discorrendo, perché hai una base solida di tue competenze originali e personali. Ed è questo che vuole il mercato del lavoro, anche se non lo dice. Il divertente della questione. Quindi dice Steve Jobs: io credo che i puntini si possano collegare solo dopo. Che aveva fatto Steve Jobs nella sua carriera? Aveva fatto un semestre all'università, tanto per dire che si può anche diventare molto ricchi e molto famosi senza stare qua dentro. Dopodiché non c'era più una lira e quindi era rimasto a vivere all'università con degli amici come ospite, ma senza dover frequentare nulla perché non era iscritto. E si era invece iscritto a un corso che gli piaceva tanto. Qualcuno di voi sa quale fosse questo corso?
Scrittura,
Non proprio.
calligrafia.
Calligrafia, esatto. Il sapere più inutile del pianeta. Converrete con me, suppongo, no? Però è bello, saper scrivere è bello. Io lo adoro, da quando ero piccolo ho buttato via centinaia di migliaia di blocchi pieni di cose scritte, perché c'erano. Ai tempi esisteva una penna che si chiamava Corvina, che era gialla col cappuccio blu, che scriveva in un modo che era una delizia, non sapevi cosa scrivevi, però dovevi sentire questa sensazione della penna sulla carta, che era una meraviglia. Ad ogni modo, Steve Jobs va a seguire calligrafia perché gli piaceva. Fine, non c'era un motivo. Non so se è chiara sta cosa. Quindi è un sapere che non è strumentale, ma è un sapere di passione. Ok? Allora, questa la chiameremo libido senziendi quando saremo un po' più bravi. Ovvero sia il gusto del piacere, no? Lo fai perché ti piace. Quindi non è che l'aveva fatto in prospettiva del fatto che avrebbe elaborato il primo software di scrittura. Però quando poi ha elaborato il primo software di scrittura, guarda un po', aveva un sapere tale della calligrafia, della composizione, dei pesi, delle distanze, di tutto quello che serve per far bene la scrittura, che Word sta ancora lì da 30 anni ormai. So se è chiaro, ma lui non l'aveva studiato perché pensava a Word. Quando si è trovato ad avere a che fare con quello, c'aveva un sapere che poteva usare. So se è chiara la cosa. E funziona così. Quando ti trovi in una situazione, se hai un sapere vivo, quel sapere lo usi, anche se pare che non c'entri niente. Noi abbiamo cominciato con la tessitura. Nella storia della cultura, la gran parte delle cose nasce dalla tessitura. Dopodiché, dalla tessitura abbiamo cominciato a fare navi. Tu dici che c'entra? È perché il modo in cui si sovrappongono i pezzi di stoffa ha ispirato quelli che hanno cominciato a sovrapporre i pezzi di legno, e poi c'erano le vele, e quindi è successo. Cioè, è tutto così il nostro modo di creare cultura. Perché la cultura non è un processo meccanico, la cultura è un qualcosa che costantemente si adatta, si adegua, si modifica, scopre cose attraverso gli errori e tutte le varie questioni. È molto più divertente di come ce la presentano, perché come ce la presentano è una rottura di coglioni stratosferica. Quindi io vorrei evitare che voi veniste qui e vi annoiaste per 3 anni. Però se non cambiate la prospettiva attraverso la quale vi approcciate allo studio, temo che vi potreste annoiare per 3 anni, nonché per tutti gli altri 60 dopo, il che francamente comincia a essere un po' noioso. Perché ve lo dico questo? Perché una delle recentissime ricerche ci dice che il consumo di psicofarmaci tranquillanti, stupefacenti e droghe assortite è in crescita costante ed esponenziale. Il che a me fa pensare che la gente si annoia molto, ha molta ansia. No, come dicevamo prima, quindi devi avere la pillola per addormentarsi, devi avere la pillola per svegliarsi, devi avere la pillola per divertirti, devi avere la pillola per scopare. Madonna santa, a parte il fegato che poveraccio, no? Però lasciamo invece che le cose vadano in modo un tantino più normale. Nella gran parte dei casi, se uno comincia a entrare in quest'ottica, ottiene un equilibrio psicofisico che gli permette di non prendere più le gocce, di non prendere più le pasticche, di non avere più problemi di performance. Tutta una serie di lunghe questioni che, guarda caso, hanno tutte a che fare con questo tipo di problema. Bisogna seguire nei limiti, evidentemente, perché è ovvio che a tutti piacerebbe probabilmente fare cose mirabolanti che non sono realistiche, però insomma, noi abbiamo tutti delle passioni, o dovremmo avere tutti delle passioni, no? Rientra nel famoso conosci te stesso. Se quelle passioni, a quelle passioni dai una possibilità, potresti scoprire che sono molto più redditizie e molto più utili del fatto di andarsi a cibare per 3 anni le cose che ti hanno detto che saranno utilissime, come può essere, che ne so, stata scienza della comunicazione a un certo punto, economia ad oggi, ingegneria, tutto, insomma, ce ne sono quante ne volete di cose che servono, o ci dicono che servono. Dopodiché possiamo discuterne. Per cui capite che la logica della conoscenza è una logica che è fatta di cose delle quali spesso e volentieri nessuno vi parla, ovvero sì, è fatta di passione, è fatta di interesse, è fatta di curiosità, è fatta di divertimento, è fatta di voglia di affermarsi. Questo è la cultura soggettiva. Questo è quello che dovreste fare, che poi lo facciate in sociologia oppure in antropologia o in chimica o in fisica teorica, non me ne frega un accidente. Il problema è che tutte queste discipline vanno trattate così. Noi abbiamo questa strana idea per la quale questo lo puoi fare con le scienze umane, ma non con le scienze esatte. Ma vedete, guardatevi un film di quelli dei grandissimi fisici o matematici, e quelli vi sembra gente che lo faceva perché gli serviva? No, lo faceva perché erano ossessionati. Lì siamo quasi sul filo della sociopatia. Però vabbè, ognuno c'ha il suo. No, guardatevi Oppenheimer che è appena uscito, andate a vedere A Beautiful Mind, L'Imitation Game, ce ne so 50.000 dei grandi eroi della scienza che vengono poi trattati a pesci in faccia e praticamente annichiliti dal sistema. Non so se avete visto L'Imitation Game, che era uno dei più bei film che avete visto da anni, ed è una delle storie delle quali io mi vergogno come essere umano occidentale. Che tu non puoi prendere il responsabile della vittoria della seconda guerra mondiale e castrarlo chimicamente perché non sei d'accordo sul fatto che è gay. Santa Madonna, è una cosa che grida vendetta davanti a Dio. Tant'è che alla fine, dopo 30 anni, lui era morto ovviamente, è chiaro, che devi fare? Naturalmente, ci sono mai le belle fini di Hollywood soltanto dentro i film, però ad ogni modo, ecco, sono quelle cose che dovrebbero farti pensare un tantino a una serie di cose. Vabbè, comunque, di nuovo, domande? No, vedi. Profondissima posizione di individualità. Bene. Allora, ragazzi, come non credo avervi già detto, quest'oggi vi lascerò al vostro rappresentante, rappresentante preferito degli studenti che deve parlarvi di una serie di questioni. E io ho purtroppo una riunione del polo di Terni per cui devo andare via a momenti. Perciò diciamo che per oggi la questione l'abbiamo chiusa qui. Se c'è qualche altra domanda più nel merito o anche specifica, diciamo quando facciamo gli esami, queste cose qui, va bene. Se no, vi saluto e ci vediamo domani pomeriggio alle 2:30. Ora, una cosa al volo. Il voto dello scritto vale per un anno accademico. Per cui vuol dire che il voto di gennaio 2024 varrà fino ad aprile 2025. Il voto in questione può essere registrato solamente in caso di appelli, quindi il calendario degli esami che troverete online, o in casi particolari come probabilmente quello di gennaio, ma ve lo spiegherò io nello specifico, perché in quel caso avremo una serie di sovrapposizioni un po' particolari. A gennaio faremo una lezione full immersion per chi non riesce a essere qui in presenza e ha voglia di venire almeno a fare un'esperienza, o per quelli che vogliono riepilogare le questioni, eccetera, eccetera. Quindi, se non sbaglio, dovrebbe essere l'11 gennaio, ma poi vi darò conferma. E faremo quindi 6 ore di fila, che di quelle esperienze prima o poi mi porterà alla tomba, però diciamo che insomma, anche finché reggo, la facciamo perché è utile. Poi, ultima cosa, la settimana. Allora, dunque, no, due cose. Giovedì Mattina, non so se perché è nella magistrale, quindi non so se voi abbiate altre cose da fare. Nel caso non aveste cose da fare, c'è la presentazione di un libro piuttosto interessante in inglese di un nostro collega che si chiama The Power of Deserts ed è sul Medio Oriente, tutta una serie di questioni politico-antropologiche sul Medio Oriente che potrebbe essere interessante. E invece la settimana prossima abbiamo detto che c'è il Festival della Sociologia. Allora, il Festival della Sociologia è pieno di eventi assortiti, dei quali immagino vi parleranno anche i vostri rappresentanti, varie altre istanze. Io farò una cosa il sabato dalle 4 alle 6, sì, sabato dalle 4 alle 6 al Digipass, che è una cosa che si chiama Giochiamocela, nel senso che è un modo di fare cultura diverso da quello canonico dei convegni. Quindi, se per caso vi interessa venire, saremo 4 o 5 colleghi a discutere di gioco in modo giocoso, possibilmente, ma vediamo un po' se ci si riesce. Quindi, la cosa è interessante. Tenete presente che considereremo ovviamente la presenza al festival come frequenza di lezione, perché mi pare il minimo, visto che vi trovate ad avere a che fare col fior fiore della sociologia italiana, io vi inviterei. Oh, un'altra cosa con la quale chiudo, devo trovare degli aggettivi che non siano offensivi. C'è una cosa che mi irrita profondamente nel comportamento, nel vostro comportamento, non vostro, insomma, diciamo nel comportamento degli studenti, ed è questo pretendere crediti per qualunque cosa venga fatta. Allora, lo capisco perfettamente nel paradigma del tayloristico di cui abbiamo parlato, però vi inviterei a ragionare in proposito. Nel farsi della vostra cultura, avere molte occasioni di stimolo è importante. Quindi, se c'è una cosa che vi interessa, se anche non vi danno dei crediti, andatela a sentire uguale. Se c'è un libro che vi interessa e non è in un programma, leggetelo lo stesso. Io vi darò libri alla nausea, perché trovo che leggere continui ad essere uno degli strumenti migliori in assoluto per capire un sacco di cose. Però il pretendere sempre un do ut des è parte di una logica mercantile che ci sta ammazzando, quindi vi pregherei di smetterla. Cioè, noi abbiamo avuto l'anno scorso, poi ho smesso chiaramente, dei vostri colleghi che sono venuti a parlare con voi dopo essersi laureati qui per raccontarvi com'è stata la loro esperienza di lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. E se non davo i crediti di CFU, non ci veniva nessuno a sentirli. Ed è una cosa che è veramente umiliante, devo dire la verità. Perché l'idea che qualcuno venga, se ne parta da Perugia, venga qui a regalarvi 3 ore del suo tempo, avendo un'azienda, per potervi dire quello che è uscire e vivere nel mondo del lavoro, e nessuno gliene freghi un cazzo a meno che non gli dai un CFU, io trovo che sia offensivo. Cioè, sono un po' fatto male, mi rendo conto, però se cominciamo a chiamare in causa le questioni delle emozioni e tutto lo spettro delle passioni che vengono coinvolte in questo lavoro, ci sono delle cose che sono veramente da miserabili. Credo che, cito Mattarella qui, quindi posso permettermelo, trovo che sia stata un'ottima ripresa, perché l'aggettivo miserabile è perfetto per descrivere la gran parte dei nostri comportamenti, quindi cercate di non essere miserabili con la conoscenza, per favore, perché è fondamentale. A domani!